anche voi un'esperienza concreta, una startup che è partita con le idee di portare un contributo nell'ambito dell'identità digitale. Raccontateci un po' la vostra esperienza, cosa state facendo in questo momento.
Va bene, prima di tutto sono molto grazie dell'invito e molto felice e onorato di avere questa opportunità. Spero di non annoiarvi, vi racconterò un pochino insomma quello che noi stiamo facendo come startup innovativa in ambito di gestione dell'identità digitale e blockchain. Ma prima di tutto, perché noi lavoriamo con Bitcoin e quindi con la blockchain? Ci lavoriamo perché abbiamo visto tre proprietà fondamentali in questa tecnologia che vorrei oggi brevemente rielencare anche a voi. Tutte quante le applicazioni che possono beneficiare di queste tre proprietà possono essere realizzate con una tecnologia come quella della blockchain. Le altre direi di no, perché abbiamo già tantissime tecnologie molto più efficienti per fare questo. Sono tre, sono trustless, permissionless e censorship resistant. Vuol dire che è una tecnologia che non ha bisogno di chiedere il permesso a nessuno per essere utilizzata, non ha bisogno di nessun tipo di fiducia tra le parti per essere utilizzata e non può essere censurata da nessun ente. Questa è la vera innovazione che viene, diciamo, introdotta da tutte quante le criptomonete che hanno seguito la scia di Bitcoin. Proprio per questo noi crediamo che una evoluzione della gestione dell'identità digitale passi attraverso una decentralizzazione, attraverso un sistema che possa essere censorship resistant e che possa anche essere permissionless e in qualche modo trustless. Sto parlando della decentralizzazione della gestione dell'identità digitale, della self-sovereign identity, ovvero di un'identità che è in mano solamente all'utente che la genera. Oggi il modello che viene utilizzato nella creazione e nella gestione dell'identità digitale esclude completamente l'utente al di là della creazione dell'identità in tutti quanti i processi. Cioè è lui che crea i dati relativi alla sua identità, ma lui non ha nessun controllo, se non in termini legali, su questi dati. Non può generare valore ed è completamente escluso da tutto quanto quello che poi le aziende fanno con questi dati. Abbiamo iniziato sviluppando un'applicazione che metteva in sicurezza l'autenticazione degli utenti, quindi non l'identità digitale in sé, ma era un'applicazione di strong authentication sviluppata in una consulenza in PwC l'anno scorso. Sostanzialmente utilizzavamo la parte anti-tamper della blockchain, quindi le proprietà di immutabilità della blockchain, per accoppiare una device, un cellulare di un utente e renderla in qualche modo sicuro come un token one time password, uno di quei token che oggi utilizziamo comunemente per accedere ai conti bancari, che ci danno un numerino che dobbiamo inserire ogni volta per accedere alle operazioni complesse. Noi abbiamo sostituito questo livello di sicurezza con un'applicazione mobile. Da lì abbiamo pensato anche a Speed, abbiamo proposto e stiamo anche cercando di aprire un dialogo con Agid, vorremmo entrare anche a partecipare agli standard e quindi alle normative che regolano questo tipo di gestione dell'identità, e siamo passati quindi dopo una gestione dell'autenticazione a gestire l'identità in due modi fondamentalmente. Uno, dando la possibilità agli utenti di scrivere direttamente i dati della loro identità, e un altro, quello di utilizzare una rete di trust, ovvero un po' quello che succede quando noi dobbiamo andare a fare una nuova carta d'identità in comune. Che cosa succede normalmente se io non ho nessun tipo di documento? Devo portare con me dei testimoni. Questi testimoni con dei documenti avvaloreranno la mia tesi e mi permetteranno di avere una nuova carta d'identità. In questo modo, con una rete di trust, quindi di peer che certificheranno la mia identità, io potrò andare anche davanti per esempio a un certificatore, come per esempio un identity provider, ed essere forte di una rete di persone che sta dando fiducia alle mie informazioni, sta confermando che io sono un essere umano, che non sono un robot, che sono Gabriele Marazzi e che ho determinate caratteristiche. Questa rete di trust ha diversi vantaggi. In ambito per esempio di adozione è molto semplice, un utente può immediatamente creare la sua identità digitale su internet senza bisogno di passare attraverso un ente centralizzato, permette quindi una diffusione maggiore e abbatte le barriere d'entrata. Nel momento in cui invece io devo certificare la mia identità magari attraverso un processo più robusto, quindi devo per esempio pagare le tasse. Ovviamente il servizio che mi permetterà di pagare le tasse attraverso internet non può verificare i miei dati semplicemente perché i miei amici hanno detto che io sono Gabriele Marazzi. Ovviamente è necessario un livello ulteriore di verifica. In quest'ambito dei certificatori riconosciuti nella rete che hanno un trust diverso da un peer possono svolgere un ruolo interessante, sempre però nell'ambito della certificazione. Quindi il dato è di proprietà dell'utente, la certificazione può essere sbloccata da un identity provider, un po' diverso rispetto al modello che attualmente esiste, perché il dato viene sempre e comunque salvato nei database degli enti certificatori. Non è necessario però salvare il dato, l'importante è certificarlo. Se io riesco a dare una certificazione del dato che l'utente sblocca senza conservare quel dato, io automaticamente sto anche soddisfacendo quella che è la nuova normativa del GDPR che sta per entrare in vigore nel 2018 e che potrebbe prevedere tassazioni in caso di non riuscita di soddisfazione dei requisiti anche del 4% del non del fatturato ma proprio del revenue, quindi del guadagno netto di un'azienda. Tutto questo praticamente ci sta portando alla realizzazione del primo marketplace dell'identità digitale, completamente decentralizzato, trustless, permissionless e censorship resistant, ovvero nessuno potrebbe impedire a qualcuno di certificarsi o di essere un certificatore. Sulla base di una rete di trust, poi sta a ogni ente che partecipa a decidere se la firma di uno di questi pari o di un certificatore ha valore oppure no. E così ognuno può decidere di accogliere o meno le certificazioni con cui entra in contatto, sempre da un punto di vista privacy by design e anche security by design. Questo, diciamo, detto un po' roughly, velocemente, quello che stiamo insomma cercando di mettere a terra. E per qualsiasi altra informazione il sito è speedchain.com, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e mi farebbe piacere anche avere feedback e chiacchierate. Grazie.
Grazie.